Ritrovati da Alessandro De Rosa, mi trovo in compagnia del maestro Ennio Morricone, qui nella sua casa romana. Ben trovato Ennio e grazie per aver accettato questo invito.
Grazie a te.
Insieme stiamo preparando una lunga intervista che sarà diffusa in occasione del tuo compleanno, un compleanno importante, 90 anni il prossimo 10 novembre, ma un anno particolarmente denso di eventi anche per via di un tour mondiale che toccherà diverse città, tra cui Roma, alle Terme di Caracalla il 16, il 17, il 18 e poi ancora il 29 giugno, Locarno il 20 giugno, Parma il 21 giugno, il 23 sarà la volta della Francia, il 15 luglio a Praga, il 5 novembre a San Pietroburgo, il 7 novembre a Mosca, il 23 a Parigi, il 24 ancora a Bruxelles, poi il 26 a Londra e il 21 gennaio a Berlino. Un tour impegnativo, non è vero?
È abbastanza, sì. Mia moglie dice che è troppo. Io ho detto sì, va bene. Lavoravo molto di più quando facevo un film, perché tre turni al giorno, di 3 ore ognuno, e poi il tempo tra un turno e l'altro, e prima e dopo, e si diventarono 12 ore lontano da casa, e quindi in piena attenzione e concentrazione su quello che devo fare.
Quindi si viaggia insieme con i musicisti, ma anche con tua moglie Maria?
Sì, forse questa volta Maria non viene, ma viaggiamo con tutti quanti.
Senti Ennio, tu hai cominciato a fare concerti in tutto il mondo con la tua musica del cinema solo nei primi anni 2000, ma il pubblico conosce molte tue composizioni già dagli anni 60 e 70. Come hai deciso di iniziare questa nuova avventura, questa tua nuova attività? Prima avevi qualche riserva nell'eseguire la tua musica del cinema dal vivo?
No, allora credevo che fosse molto importante scrivere musica per un film, e ancora rimane importante, però semplicemente hanno richiesto i miei concerti, io ho deciso di farli. E adesso tanti lavori non li accetto, 2 copioni là che non farò, interessanti, uno dei quali molto interessante, ma non li farò perché mi piace di più lavorare per i concerti. Quindi volevo dire che io non cercavo di fare i concerti, mi hanno cercato.
Da compositori solitamente si passa molto tempo concentrati, in solitudine, chiusi nel proprio studio. cosa significa per te incontrare tutte quelle persone che amano la tua musica in quelle tue performance, in quei momenti?
Sai cosa significa? Non te lo so mica dire. Mi fa piacere quando sono contenti. Questa è l'unica cosa. Il problema quando io faccio dirigo un concerto è far suonare bene l'orchestra e dirigere bene io. Perché il problema è quello. Che poi il pubblico risponda, beh, lo dovrei darlo per scontato, per normale, che se no che ci vado a fare se non fa successo. Naturalmente non ci ho mai pensato a tutto questo consenso, a tutto il lavoro che io facevo. Avevo talmente il problema di fare i film che ho fatto, e sono molti, che non avevo il tempo di pensare ai consensi che potevo ricevere dal pubblico. Quindi adesso, da qualche tempo, da qualche anno, me ne rendo conto e mi fa molto piacere.
Come si sceglie cosa includere e cosa escludere tra tutte queste musiche?
Sai, potrei fare concerti che durano 5-6 ore e il problema è proprio veramente scegliere quale pezzo può piacere alla gente. Ma devo scegliere anche i pezzi che piacciono a me e qualche volta questo mi ha impedito perché mi piacerebbe dirigere i pezzi che piacciono a me anche oltre gli altri. Se la gente deve fare uno sforzo per capire che per due minuti e mezzo c'è un coro che fa un suono così particolare e poi attacca l'orchestra. No, la gente non vuole fare sforzi per capire, deve capire subito. Quindi ne faccio pochi che piacciono a me solamente. Io cerco di avere il consenso del pubblico anche per quei pezzi che non conoscono. Ma sai, evidentemente la musica del cinema dovrebbe essere una cosa proprio facile.
Evidentemente. Ci sono brani obbligati, diciamo, come tuoi?
Leone è obbligato.
Mission, immagino.
Mission, sicuramente. Mission, i film di Leone. I film che mi piacciono ancora li faccio, dei film di Petroni Griff.
L'ultima volta a Milano ce n'erano molti di Bolognini, che sono tra i più elaborati a livello melodico.
Sì, i film di Bolognini mi piacciono e quelle musiche mi piacevano. Mi piacciono ancora. Ma siccome l'ho fatto per tanto tempo, l'ho eliminato. Adesso è obbligato il pezzo importante del film di l'ultimo Oscar, non mi ricordo qual è.
The Hateful Eight.
Sì, quello lì. Devo cercare il nome del regista, non me lo ricordo.
Quentin Tarantino.
Tarantino, sì.
Thank you. Nel nostro libro, Inseguendo quel suono, dici: il compositore di musica applicata, oltre che a scrivere musica appropriata per il contesto di utilizzo, quindi per il film, deve riuscire a sintonizzarsi sulla frequenza di pensiero del regista, senza scordarsi di se stesso e delle aspettative del pubblico, anche per poterle eventualmente contraddire. A dirlo sembra facile. Secondo te come ci sei riuscito?
Ma io ci riesco in genere, dicendo al regista non mi dire niente, e sulla lettura, sul racconto della storia e del film penso io a reagire e poi ti farò delle proposte. Tu questa proposta che farò, alcune proposte che ti farò, dirai no, non vanno bene, oppure vanno bene in parte, questa mi piace, questa non mi piace. Voglio essere libero di riflettere, perché in genere quando il regista suggerisce delle soluzioni sicuramente suggerisce delle cose che conosce, quindi per forza non è che è obbligato a inventarsi la musica del suo film. No, il compositore deve inventarsi la musica del suo film, quindi io voglio rimanere solo. La prima cosa che chiedo è quella di lasciarmi riflettere tranquillamente, senza inserirsi. Poi dopo potrà pur discutere quello che pensava, quello che non pensavo, o che in genere gli piace l'idea mia. Oh, poi c'è un discorso fantastico, per cui sorrido sempre. Quando dice, ah va bene, questa idea va bene, mi hai fatto sentire al pianoforte, io non sono un pianista e quindi sono un barriera terribile. Quindi quando sente una cosa dice benissimo. Dopo qualche anno l'ascoltai da Pontaldo, mi disse, io tutti i film che abbiamo fatto insieme, ho detto sì che mi piaceva, ma non ho capito niente quando suonava il pianoforte, è vero, lo capisco benissimo. Io in genere contavo molto sul fatto di non suonare bene al pianoforte i pezzi, che poi i pezzi erano più complessi per suonare la melodietta, capito? Non serviva. E allora era molto interessante che avessi la grande speranza che dopo l'orchestrazione lui capisse di più, infatti così avveniva. Perché poi registrare la musica per un film, devi fare i conti con il regista, se non gli va qualcosa bene. E il problema è lì, qualche volta. Io certe volte avevo delle composizioni che scrivevo sapendo che il regista la scartava e mi scrivevo già la riserva. E quindi quando il tornatore mi ha detto una volta, ma come hai fatto a preparare quest'altro pezzo? Che quello non andava bene. Sapevo già che non ti piaceva e quindi era molto azzardato, molto ardito, e quindi ho scritto anche l'altro.
Certo. E a proposito dell'orchestrazione e del potere dell'orchestrazione, prima stavi parlando di Montaldo. Nel 71 musichi il suo Sacco e Vanzetti, un film importante, commovente, un film in cui alla lotta dei due protagonisti per la giustizia si uniscono gradualmente le voci dei popoli. Dal singolo si passa al coro. Ma noi ora non ascoltiamo Here's to You, che tra le musiche scritte per quel film ottenne maggior successo contro le tue stesse previsioni, bensì la ballata di Sacco e Vanzetti, versione seconda, su cui tu stesso avevi scommesso maggiormente. La voce principale è quella di John Baez.
Yes, I am a prisoner. Fear not to relay my crime. The crime is loving the forsaken. And I'll turn justice is the law with its immensity of strength and power. Against us is the law. Know how to make a man a guilty or an innocent. Against us is the power of police. The shameless lies that men have told will evermore be paid in gold. Against us is the power. Against us is the racial hatred and the simple fact that we're poor. My father dear, I am a prisoner. Don't be ashamed. Since the workers and the poor. For all of this, I'm safe and strong, and hope is mine. Rebellion, revolution don't need dollars, they need this instead. Imagination, suffering, light, and love. Steal, you never kill, you are a part of strength and life. The revolution goes from man to man and heart to heart. And I sense when I look at the stars that we are children of life. Death is small.
E questa era la ballata di Sacco e Vanzetti di Giuliano Montaldo, testi e voci di John Baez, musiche di Ennio Morricone. E concludiamo la prima parte di questo incontro con lui con un'altra canzone composta per il film Sostiene Pereira di Roberto Faenza del 1995. Nei panni del protagonista, che da impiegato mansueto si trasforma in rivoluzionario, il grande Marcello Mastroianni. Morricone adopera una figurazione ritmica ripetitiva che diventa poi l'idea principale del pezzo e di tutta la musica di questo film. La voce in questo caso è quella di Dulce Pontes, che affiancherà Ennio Morricone e la sua orchestra anche durante questo tour. Thank you.
rosa espreita as velas cor de rosa à procura do nosso tesouro.
Musiche di Ennio Morricone, continuiamo a parlare con lui. E torniamo al tuo tour. È circolata la voce che sarà l'ultimo. Ma dobbiamo credere davvero a questa indiscrezione?
In genere si dice, mi tocco e non sarà... Io penso che ne ho fatti tanti, quindi forse devo smettere. Ma io non voglio dire l'ultimo. Forse sarà il penultimo, sempre il penultimo.
Si celebrano i 90 anni che compirai quest'anno a novembre, ma anche i tuoi 60 anni di carriera. Quindi 2018 meno 60 fa 1958. La tua prima composizione è del 1946. Come mai si è scelto proprio il 58 per contare questi 60 anni di carriera?
Ah, io non ho mica chiesto questa cosa. È andata così. Quindi il primo film è del 61, è il federale. Ma prima del 61 io scrissi delle musiche per cinema, ma erano orchestrazioni che fece per altri autori, un po' pigri o meno bravi, oppure avevano troppo da fare, tre cose. Quindi ho fatto quello che, le orchestrazioni ad altri.
E parlando di arrangiamenti, proprio in quegli anni, stiamo parlando dei primi anni 60, Ennio Morricone inizia a lavorare alla RCA con maggior continuità. Etichetta italiana, con tanti cantanti e cantautori. Cosa ti ricordi di quell'esperienza?
Sai, mi ha segnato dei cantanti, prima uno, poi l'altro, poi Gino Paoli, quando ha firmato il contratto con l'RCA, fu affidato da me, Pianello, Edoardo Pianello e altri.
Gianni Morandi.
E altri, non ricordo nemmeno tutti quanti sono, e fecero gli arrangiamenti per loro. Io cercavo di pormi questo principio: la melodia della canzone fa schifo o è bellissima, ma non me ne frega niente, voglio che l'arrangiamento abbia la sua autonomia. E questo cercavo di fare. L'arrangiamento poteva essere suonato anche senza la melodia, questa era l'idea, che non era un'idea normale.
Infatti, da cosa derivava questa idea?
Perché volevo riscattare la mia umile professione dopo gli studi che avevo fatto.
Eh sì, i tuoi studi rigorosi con Petrassi. Ma al di là dei tanti arrangiamenti, nel 66 scrivi forse la tua canzone più famosa in assoluto, Se telefonando.
La Rai mi disse di fare la sigla di inizio della trasmissione aria condizionata e io ho scritto il pezzo. Mi dissero loro che doveva cantarlo Mina, io l'ho scritto apposta per Mina. E glielo proposi e loro canta benissimo. Il pezzo aveva la sua caratteristica, che era questa: non considerava la possibilità che il cantante potesse fare delle varianti sopra la melodia, perché ton 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 ton, su tre note non poteva fare niente. Loro canta benissimo, malgrado tutto lo canta benissimo. Io da sempre nel mio lavoro ho cercato di diminuire i suoni con cui si lavoravo, e quindi il fatto che scrissi questa canzone con tre suoni fu per me un insegnamento, perché penso stava perfettamente in piedi.
Eh sì, e sicuramente torneremo a parlare di questa riduzione dei suoni nella lunga intervista che stiamo realizzando per il tuo 90° compleanno. Ma Se telefonando è del 66, 5 anni prima, come già accennavi tu, musichi il tuo primo film, Il federale di Luciano Salci. Senti Ennio, se si guarda la tua filmografia, c'è un incremento vertiginoso dei film da te musicati. Come sei riuscito ad ingranare così rapidamente anche nel cinema?
Lavorai il primo film con Salce, il secondo con Salce, il terzo con Luciano Salce, il quarto con Mastro Cinque, il quinto, poi finalmente arrivo a Pontecorvo, che chissà, strana cosa, mi disse che lui aveva ascoltato la musica del secondo film di western di Leone.
Per qualche dollaro in più.
Ho detto, è talmente scritto bene, queste cose che ti vorrei che tu facessi la musica della battaglia d'Algeri. Dico strano perché solitamente il film western era considerato un sottoprodotto. Siamo diventati amici perché quando io ho scoperto che già ci conoscevamo da 30 anni prima alla terza elementare, io lo riconobbi con facilità perché certi tratti del viso mi erano rimasti impressi, anche se poi non avevo confidenza, e quello fu l'unico anno, la terza elementare, che lui frequentò in quella scuola. Lui ha già fatto un film e ha chiamato la Magnino. Aveva sentito la musica di due western, uno spagnolo, uno italiano, uno di Cagliano, un altro di un regista spagnolo, Blasco, mi pare.
Blasco, sì, sì, sì,
sì. Mi chiese di fare una musica per un pugno di dollari e io accettai. Da allora diventiamo amici.
continuiamo la nostra chiacchierata in compagnia di Ennio Morricone e tra le tante composizioni che ti piace eseguire nei tuoi concerti ce n'è una a cui so tieni particolarmente, che ci riporta davvero nei tuoi primi anni di lavoro nel cinema, prima di Leone, prima del successo mondiale, ai tuoi esordi davvero come compositore.
Le musiche del film La Bibbia furono chieste a un maestro grandissimo, il mio maestro. Erano talmente belle che furono scartate, perché il cinema fa delle scelte, i registi fanno delle scelte molto semplici per loro, ma dure per il compositore. Il compositore che ha scritto benissimo si trova a avere scartato delle partiture interessanti. E Houston scartò le musiche di Petrassi. Allora l'editore che era la RCA stessa, oltre che Dino De Laurentiis, mi chiese di fare delle cose per far ascoltare quello che sapevo fare. Io ero un giovane, allora, giovane compositore, ma già scrivevo da parecchio tempo. Il pezzo che fu chiesto, quella della Creazione, fece una bellissima registrazione Franco Ferrara, il grande direttore, e erano tutti entusiasti. Io ebbi l'incarico di fare la musica del film. Beh, io poi non l'ho fatta la musica del film, per una ragione editoriale. E la musica era scritta, non c'è un editore, non sono stato pagato, e quindi è mia, e quindi una cosa rimasta così in sospeso. Qualche volta mi piace e lo eseguo davanti alla gente.
Ma venendo più nel dettaglio, perché questo pezzo ci tengo molto e lo faremo sicuramente ascoltare, come lo pensasti? Perché insomma eri obbligato a rispettare la storia della Bibbia scritta nella Genesi, quindi i giorni della creazione. Come partisti musicalmente? Mi ricordo questi contrabbassi in do all'inizio, questi do
sì,
e poi queste.
Sì, il contrabbasso in do è appena all'inizio. E poi c'è il coro che entra, il coro è tutto diviso, non sono mai insieme a quattro parti o sei parti o otto parti, quindi il coro è diviso. Allora il posto per respirare, perché è tutto un suono che nasce dal nulla, da questo suono del coro di voci che non si distinguono neanche, e quindi questo è l'inizio. Poi all'interno di questo, dopo qualche minuto, all'interno di questo coro inizia la creazione dell'acqua e comincia a sgorgare lentamente, questa che poi diventa una specie di tempesta di acqua. Poi attaccano tutte le altre, gli animali, il fuoco e tutte le altre componenti della creazione, fino all'attacco dell'ultimo pezzo, un brano per coro solo, che riguarda la creazione, quando finisce, quando il Signore che ha creato finisce la sua opera, quindi si riposa. La creazione nasce dal nulla, questa era l'idea.
E questa era la creazione di Ennio Morricone, scritta per la Bibbia di John Huston nei primi anni 60, film che purtroppo non musicasti per le ragioni che ci hai spiegato poco fa. Mentre l'ascoltavo, Ennio, mi stavo chiedendo se con una carriera così lunga, così ricca di esperienze, di successi, si trasformi tutto in routine e mestiere o qualcosa di quell'emozione delle prime volte rimane comunque. C'è qualcosa che rimane?
Io sento il dovere di fare bene. Poi certamente io mi lascio ingenuamente, semplicemente influenzare dal film, dall'idea, dal regista stesso, se mi lascia il coraggio. Io ho avuto la fortuna spesse volte di lavorare con un produttore Doria, Enzo Doria, che lavorava sempre con registi al primo film. I registi al primo film, vedi Bellocchio, Samperi e tanti altri, erano pronti ad accettare qualsiasi soluzione del compositore. E quindi io lì mi facevo coraggio e scrivevo delle cose più coraggiose, più rischiose anche. Al terzo film con Samperi, quello che ho scritto per il primo film, lo potevo fare, certamente, e anche con altri registi. Ho sempre osato molto. Mi sono divertito a scrivere, è per questo che osavo. Non scrivevo una cosa che andasse bene e basta, andasse a rischio. Quando misi il primo film di Samperi, avevo i ragazzini che sull'immagine facevano le filastrocche, mentre la donna e il ragazzo avevano un'intesa sui loro sensi. E quindi mi sembrava una soluzione divertente, ecco, quella lì, non metterla sul drammatico o sul misterioso. Quindi azzardai e andò molto bene a Samperi.
Quindi negli anni si stratifica ovviamente un mestiere, ma si cerca sempre quella sensazione della prima volta, no? Sempre quella novità, no? In un certo senso, credo che...
Sì, certamente. Io volevo rischiare, il mio vizio è sempre rischiare. Ripeto quello che ho detto forse prima, sicuramente, che quando facevo un pezzo molto rischioso scrivevo già un altro pezzo, perché il regista quando sentiva il primo pezzo diceva no, questo non va bene, così è stato, io lo sapevo. E allora il regista mi prendeva molto, molto colpito dal fatto che io già avessi subito un pezzo che sostituisse quello. Io dissi, ma io non lo sapevo e te non ti piaceva, e quindi ho fatto questo qui.
Questo dà anche lo spazio di credere che tu hai un perfetto controllo di quello che piace, di quello che non piace, di quelli che sono i gusti anche, no? Della persona con cui stai lavorando, del pubblico con cui tu stai lavorando. La comunicazione in fondo è sempre stata un importante aspetto, no? Del tuo comporre, o almeno di un certo tipo di tuo comporre. Vale la pena infatti ricordare ai nostri ascoltatori che oltre alla vastissima produzione di musica applicata che durante questa chiacchierata abbiamo appena scalfito, Ennio Morricone militò nel gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza dal 65 all'88 e parallelamente ha scritto ben 142 composizioni di quella che lui stesso chiama musica assoluta, cioè quella musica non legata al contesto di applicazione ma derivante invece dalla sola esigenza espressiva del compositore, di cui ora possiamo semplicemente accennare. L'ultima composizione di questa produzione è stata scritta per due pianoforti ed orchestra d'archi, varianti per Canino Bruno e Ballista Antonio, dedicato proprio a questo storico duo di pianisti che lo eseguì la prima volta in occasione della tua laurea ad honoris causa ricevuta all'Università Statale di Milano l'anno scorso. Beh, proprio Antonio Ballista mi ha detto qualche giorno fa che il prossimo 16 gennaio sarà possibile ascoltare nuovamente questa tua composizione alla Verdi di Milano in un programma in cui si suoneranno i concerti per due pianoforti di Bach, Mozart e Poulenc. Come ti senti a stare fra questi classici?
Ma, sai, mi sento bene perché sono soddisfatto, molto soddisfatto, e mi sento preoccupato perché c'è qualcuno che dice: ma sto Morricone che c'entra con Bach o con altri autori? Insomma, è la vita che è così.
Tra l'altro questo pezzo qui, Ballista Antonio Canino Bruno, c'è dentro anche il nome di Bach in qualche
sì,
maniera.
Sì, ma ci ho messo un bel quadro sull'ultima B.
Cioè hai ricavato dalle lettere degli iniziali dei nomi la serie su cui poi è costruito il pezzo.
Sì, Ballista B A, Canino C, e poi lui si chiama Bruno. E Bruno ha detto: questo è un B bemolle. Ci metto davanti a questo B, ci metto un bel quadro, così diventa Bach. E Bach è l'autore mio che amo moltissimo. Questo pezzo appartiene a un altro pezzo, l'idea, che soltanto se mi chiedono un pezzo io riesco a farlo. Non riesco più a 90 anni, quasi 90 anni, a scrivere un pezzo perché ho l'idea. Quindi l'idea mi nasce quando me lo chiedono. Ho scritto molti pezzi in passato che non mi hanno chiesto, l'ho scritto perché mi andava di scrivere e basta. Adesso ho bisogno che mi chiedono di scrivere un nuovo pezzo, e questo mi è stato chiesto da Ballista per telefono: perché non scrivi questo pezzo qua per due pianoforti? Sì. E io mi sono subito l'idea e l'ho scritto. Sto cercando anche, siccome parte da un certo, da una seconda parte, ho pensato anche di scrivere una prima parte. Non mi è venuta, ci ho pensato tanto, ci penso ancora, è possibile che succeda, ma lo farò.
Eh sì, la composizione, il lavoro del compositore certamente si compone del mestiere, ma è avvolto anche da un'aura di mistero. Senti Ennio, ci vediamo allora in tour e invitiamo tutti gli ascoltatori a rimanere sintonizzati per ascoltare la tua lunga storia che stiamo raccogliendo insieme in questa intervista. Anzi, dovremmo pensare ad un titolo. Cosa ne dici di Il segreto di Ennio Morricone? Oppure non so.
No, a me piace c'è il segreto. Il segreto è semplicemente studiare musica, sapere la musica, andare a studiare con un grande maestro, come io ho fatto. Forse questo è il mio segreto. È un segreto? No.
E come lo chiamiamo?
Non lo so.
Inseguendo quel suono.
Inseguendo quel suono. È il nostro libro e quindi va bene chiamarlo così.
Va bene, a presto risentirci. Thank you.